Buongiorno, oggi è Erev Shabbat della Parasha di Shelach. In Eretz Israel già leggono la Parasha di Korach. Noi stiamo leggendo Shelach e Shelach quest'anno, questa settimana, scusate, verrà la ricorrenza del Rebbe, il Rebbe di Lubavitch, la 32esima ricorrenza della scomparsa del Rebbe. E quindi ho pensato, anche se molto spesso cito insegnamenti del Rebbe durante le lezioni, questa volta in occasione della ricorrenza ho pensato di fare un po' diversamente, ovvero di praticamente approfondire insieme integralmente un commento, un discorso del Rebbe sulla Parashah di Shelach, che tra l'altro è stato pronunciato questo nella stessa Parashah e nella stessa data del mese in cui ricorre quest'anno la Parashah di Shelach, perché noi leggeremo Shelach domani, sarà il 28 del mese di Sivan e è lo Shabbat in cui si annuncia il Rosh Chodesh di Tammuz. La ricorrenza del Rebbe è il 3 di Tammuz, che sarà giovedì. Anche questo anno in cui il Rebbe fece quell'intervento che io sto per approfondire insieme a voi, era Shabbat che si annuncia il Rosh Chodesh di Tammuz il 28 di Sivan, quindi esattamente la stessa ricorrenza. Soprattutto, perché è importante questo? È importante perché le ricorrenze sono importanti, ma è anche importante perché il Rebbe sempre, o quasi sempre, nei suoi interventi faceva riferimento alla data, al giorno della settimana, al mese, traendo spunto anche da questi dati teoricamente banali. Cosa cambia che data è? Noi studiamo, approfondiamo. Invece lui citava sempre il detto del Baal Shem Tov, che diceva che da ogni cosa che accade, da ogni cosa che un Yehudi vede, deve trarre una lezione nel servizio di Hashem. Ma il fatto stesso che siamo nella Parashah di Shelach, nel 28 del mese di Sivan, eccetera, già questo è in qualche modo spunto di qualche insegnamento. Quindi non so se adesso entreremo anche in quell'aspetto lì dell'intervento che Rebbe fece, ma forse possiamo solo dire una cosa di questo aspetto qua. Il Rebbe aprì questo intervento, e non vi ho detto l'anno, era l'anno 1989, appunto Parashah di Shelach, 28 di Sivan, in cui si annuncia il Rosh Chodesh di Tammuz, e il Rebbe disse, aprì appunto con queste: cosa possiamo imparare già dalla data stessa? Cosa possiamo imparare dalla data stessa? Prima di tutto il 28 nelle lettere ebraiche è rappresentato dalle lettere Kaf e Chet. Kaf è 20, Chet è 8, quindi 28, tradizionalmente quando noi scriviamo la data ebraica scriviamo Kaf, Chet, Sivan, non scriviamo numeri 28, no? Scriviamo Kafchet. Kafchet è una parola. Kafchet è una parola che sono due lettere che compongono la parola Koach. Koach si scrive Kafchet. Koach. Koach, la potenza, la forza, l'energia. L'energia di Sivan. Koach Sivan. Leggiamolo così, per esteso, tra virgolette, il Rebbe diceva. Koach Sivan. La forza di Sivan. Se Sivan è già una cosa forte, perché Sivan è chiamata nel Talmud, nel trattato di Shabbat, il terzo mese, ovviamente è il terzo mese nella Torah partendo da Nisan, però si cita un detto del Talmud che parla del numero 3, come ricorre nel momento del dono della Torah. Il terzo mese, un triplice luce, Torah, Nevi'im, Ketuvim, un triplice popolo, Kohanim, Levi'im, Israelim, un terzo, la persona di Mosè, che è Aaron, Mosè, Miriam, Aaron e Mosè, Mosè è il terzo, nel terzo mese, che è appunto questo mese di Sivan, quindi è un mese importante, che è il mese del dono della Torah, e questo giorno rappresenta la forza, l'energia che sta dietro, o che è il cuore di questo mese, se vogliamo, quindi rappresenta qualcosa di molto potente. E va avanti facendo riferimento anche a un legame col mese di Tammuz, che viene benedetto, viene annunciato durante lo Shabbat del Koach, della potenza di Sivan, e così via, ma non entriamo in ogni, in ogni dettaglio. Arriviamo più al cuore del discorso, che in questa occasione il Rebbe si è soffermato appunto su tutto ciò che riguarda la storia dei Meraghelim e appunto degli esploratori. In un certo senso il Rebbe trarrà da questa storia degli esploratori una lezione che in qualche modo può essere forse racchiusa, riassunta in una parola, dicendo che la storia di Shelach Lecha, la storia degli esploratori, in qualche modo è un messaggio, un'eredità che il Rebbe ci dà su come lui vedeva, qual era la sua prospettiva su come noi dobbiamo affrontare le sfide, su come noi dobbiamo affrontare la vita in generale in questo mondo. La sfida di vivere la santità nella realtà, se vogliamo, ok? Quindi, e di conseguenza il significato proprio della nostra missione in generale su questa terra, in particolare rapportato alla Parashah, entrando in Eretz Israel, quindi come vedremo uscendo da una situazione tra virgolette ideale, se vogliamo, dal punto di vista spirituale, e entrare in una situazione che invece è una grande sfida. Allora vediamo un pochino di entrare nel senso, pensavo proprio, come dicevo inizialmente, di entrare insieme a voi proprio nel discorso stesso del Rebbe, far parlare lui in qualche modo, perché quello che ho davanti è un po' un riepilogo e diciamo è un testo che dalla memoria di chi era presente, forse ne abbiamo parlato in passato, c'erano delle persone che avevano il compito di ricordare durante lo Shabbat e i Moadim tutto ciò che il Rebbe parlava, anche se erano a volte ore e ore di discorsi, e poi dopo Shabbat insieme come gruppo mettere per iscritto tutto ciò che era stato detto dal Rebbe. E quindi io ho questo testo davanti e passo passo e insieme a voi approfondiamo un pochino. Allora il Rebbe dice, per quanto riguarda il racconto degli esploratori, vediamo prima di tutto il commento di Rashi sulle parole Shelach Lecha. La Torah dice che il Signore parlò con Mosè dicendo, vai da Ber Hashem el Moshe lemor, Shelach Lecha anashim veyaturu et eretz Kenan. Manda delle persone che vadano a fare praticamente una esplorazione, un giro della terra di Canaan. E Rashi si sofferma sul termine Shelach Lecha, manda per te. Perché per te? Cosa vuole indicare questo per te? E Rashi dice, è come se Mosè avesse detto ad HaKadosh Baruch Hu, vogliono mandare questi esploratori. HaKadosh Baruch Hu ha detto, per me non servono questi esploratori, io ti ho già confermato che la terra è buona e sarà vostra e voi la avrete, voi la erediterete. Quindi io non ti comando di mandarli, se tu vuoi, mandali. Le date ha, quindi Shelach Lecha sarebbe come se fosse scritto, secondo Rashi, Rashi in realtà sta citando un Midrash, le datecha secondo la tua secondo il tuo pensiero, secondo la tua decisione in base alla deliberazione mentale tua. Io non te lo comando, se tu vuoi, manda. Questo è ciò che dice Rashi. Ora il Rebbe si sofferma su questo commento di Rashi e dice, normalmente nel rapporto tra Kadosh Baruch Hu e Mosè che noi abbiamo visto finora, qual è la dinamica? La dinamica è che Kadosh Baruch Hu comanda ogni cosa in maniera esplicita e chiara, anche per quanto riguarda delle cose che in realtà originarono nella richiesta o nella osservazione o in un problema che nasce nel popolo, quindi non è direttamente proveniente da Kadosh Baruch Hu necessariamente il comandamento. Ma, comunque, quando Mosè riportava fino ad ora da Kadosh Baruch Hu una richiesta o un quesito o un dubbio che viene dal basso, la risposta era comunque a mo' di comandamento. Fai così, così e così, in maniera appunto categorica.
Non lasciar arbitrio.
Esatto, esattamente, non con lasciando all'arbitrio della persona di sicuramente non di Mosè. Nel nostro caso, secondo appunto il Midrash, come abbiamo visto in Rashi, ani eni metzaveh lecha, io non te lo indico, io non ti istruisco, fai tu come capisci tu. Questo è, rispetto a ciò che è stato il passato, è una rottura totale, è un cambiamento assoluto, non è una cosa normale. Lo davar ragil non è una cosa regolare, normale. E allora, se Mosè riceve un messaggio di questo tipo, noi avremmo pensato, dice il Rebbe, che Mosè si sarebbe fermato e si sarebbe chiesto: aspetta un attimo, cos'è cambiato qua? Cos'è successo? Non siamo più amici come prima? Cioè, per dire, queste sono parole mie. Ma perché ha deciso, il Rebbe pone la domanda, perché ha deciso di mandare questi esploratori senza un... Evidentemente non sembra nella Torah che ci sia stato un avanti e indietro, una conversazione, no? Tra lui e HaKadosh Baruch Hu su questo, come se magari nella nostra mente, se noi fossimo stati Moshe Rabbeinu, avremmo detto: HaKadosh Baruch Hu, perché mi dici così? Che è successo? Cosa mi stai dicendo? A parte che, in teoria, non servono per niente questi miracoli, anche Moshe lo sapeva, perché HaKadosh Baruch Hu ha già detto: la terra è buona e ve la sto dando, la avrete, no? Quindi, perché lasciare spazio all'errore? Perché dire: ok, mandiamoli e vediamo? Perché lasciare spazio? Perché aprire la porta al problema? Il problema non ci dovrebbe essere da priori, e tu con questo stai aprendo la porta al problema, stai lasciando spazio all'errore, per citare i maestri che usano questo termine. Makom litot, uno spazio per poter dire: taut, è stato fatto un errore. Ancora di più, troviamo che Moshe Rabbeinu stesso, in realtà, aveva il timore che qualcosa non andasse bene. Da dove lo vediamo? Sempre seguendo il versetto, ma anche con il commento dei Chachamim citati nel commento di Rashi, quando Moshe cambia il nome di Oshea, il suo assistente, che diventa Yehoshua. Che cosa rappresenta Yehoshua? Nella visione di diversi Chachamim, appunto citati da Rashi, Yehoshua indica un anagramma di due parole, un composto di due parole, Yud Kei, il nome di Hashem, la Yod e la Hei, che sono le prime due lettere del nuovo nome Yoshua. Yoshiacha, ti salvi da cosa? Me'atzat meragelim, dalle idee non positive, non accettabili, dei meragelim. E questo è, nonostante il fatto che, secondo le fonti, e anche il fatto stesso che sono state scelte queste persone, ti dice logicamente che erano persone valide, ti dice che erano persone degne di portare avanti quel programma, di portare avanti quel progetto. E nonostante ciò, Moshe Rabbeinu dice: io per il mio assistente, Yoshua, devo pregare particolarmente in modo che lui non caschi in qualcosa e non inciampi in qualcosa che magari loro, gli altri, potranno inciampare. Ulteriore difficoltà, quando leggiamo l'Haftarah, che parla di Yoshua, che ora è lui a capo del popolo, dopo la morte di Mosè, e Yoshua, prima di varcar la soglia di Eretz Israel, che il primo, la chiave per entrare in Eretz Israel era la città di Gerico, che cosa fa? Invia due meragelim, due esploratori, e questo... anche in questo caso è lo specchio di quello che succede con Mosè, il Rebbe fa presente, perché anche a lui non è stato comandato da HaKadosh Baruch Hu: manda i meragelim, no? Anche lui mi dato le date ha per la sua considerazione personale, e non ha preso evidentemente in considerazione che l'ultima volta è successo che è andato male. Ora lui rifà la stessa cosa, lui stesso l'ha vissuto, era uno dei 12 meraglim originali lui stesso, ed è stato salvato grazie, diciamo, alla tefilà che Mosè ha fatto per lui. Cos'è successo qua? Queste sono la serie di difficoltà con le quali il Rebbe apre, entra nel discorso. E inizia a spiegare dicendo questo. Quando HaKadosh Baruch Hu ha detto, vai da Beri, il Signore parla con Mosè, gli dice: Shelach lecha, io non te lo istruisco, fai te, secondo la tua comprensione. Mosè ha capito che HaKadosh Baruch Hu stava effettivamente iniziando un nuovo tipo di rapporto con Mosè, un nuovo tipo di istruzione non istruzione. Che cosa vuol dire questo istruzione non istruzione? Significa che ci sono delle cose, dei comportamenti, dei percorsi e così via, che HaKadosh Baruch Hu vuole che la persona li metta in atto, o li segua questi percorsi, o metta in atto questi comportamenti, e non perché è stato istruito esplicitamente, ma perché vuole che l'uomo decida da solo e arrivi a quelle conclusioni, di comportarsi e di seguire i percorsi in un determinato, in una determinata maniera, che è consone, che è coerente alla volontà di HaKadosh Baruch Hu, ma senza che lui abbia esplicitato: io voglio che tu fai questo, io voglio che tu capisci cosa voglio io. Io voglio che tu segui una strada in base a tutti gli insegnamenti che hai già ricevuto, che tu possa intraprendere, che tu possa prendere una decisione e intraprendere una strada corretta, senza che te lo indichi.
Un po' come dicevamo anche l'altra sera, è come se ci fosse una sorta di linea di condotta in base a quello che è il vissuto precedente.
Esatto. E allora quindi Rebbe spiega proprio questo, che nel servizio, nel nostro, nella nostra Avodat Hashem, nel nostro servire a Kadosh Baruch Hu, ci sono due possibilità, due percorsi possibili. Uno è quello più banale, più palese, quello di seguire l'istruzione. Mai detto questo? Faccio questo. Mai detto di andare di qua? Vado di qua. Mai detto di non andare di là? Non vado di là. Questo è, come scritto appunto nel Pirkei Avot che abbiamo citato l'altra sera, Batel Rezonecha mi penne Rezono. Perché nel Pirkei Avot, nel secondo capitolo, è scritto che uno dei Chachamim dice: tu devi annullare la tua volontà davanti alla volontà di HaKadosh Baruch Hu. Questo è associato al percorso del comandamento, dell'istruzione. Lui mi ha detto di fare così, io quindi non faccio quello che avrei fatto io, faccio quello che dice lui. La seconda modalità e il secondo percorso, che è molto più profondo in realtà, è quello nel quale l'uomo deve faticare per capire da solo, per allineare la sua volontà, il suo modo di pensare, la sua prospettiva a quelle di HaKadosh Baruch Hu. E questo corrisponde a quanto è scritto nel Pirkei Avot, sempre nel secondo capitolo: Aserezonecha kirzono, fai che la tua volontà sia come la sua, sia coerente con la sua, che è tutt'altra cosa. È tutt'altra cosa. E allora, se la mia volontà diventa come la sua, significa non che c'è stata un'istruzione che mi ha dato la indicazione della strada, ma che io ho capito quale sarebbe stata l'indicazione, quale è in realtà la volontà di HaKadosh Baruch Hu. E quindi, è chiaro, direbbe, che per poter avere questa forza, per poter trovare la strada giusta, anche se non è stata indicata esplicitamente, ci vuole comunque un input dall'alto, ci vuole comunque un appoggio iniziale che ti dà una direzione generale. Cos'è questa direzione generale? Molto interessante. Il fatto stesso di avere il libero arbitrio. Perché? Nel momento in cui tu hai il libero arbitrio e puoi effettivamente scegliere senza che nessuno ti possa in qualche modo influenzare verso una direzione o verso l'altra, questo libero arbitrio diventa il tuo vero potere, perché diventa praticamente il metro secondo il quale tu alla fine misuri te stesso e vieni misurato. Perché? Dove si sottolinea, dove viene più a galla la centralità della scelta, dell'arbitrio? Chiaramente in tutto il campo delle cose che non sono esplicitamente istruite, comandate, perché noi diamo per scontato che ciò che è esplicitamente comandato e istruito è scontato che sia così, ok? Perché? Perché è come se non ci fosse in realtà il libero arbitrio in queste cose. Quando noi diciamo, tra parentesi, questo non è una citazione del discorso che sto citando, quando noi diciamo, tra parentesi, ognuno fa come gli pare e poi HaKadosh Baruch Hu giudica. No, la Torah in realtà non è democratica, diciamoci la verità. La Torah dice: tu devi mangiare kasher. La Torah non dice: è bene mangiare kasher, cerca di fare la cosa giusta. Oppure decidi, nel mondo è democratico, decidi te. Questa è una idea moderna che non esiste nella Torah. La Torah dice: devi mangiare kasher, se non mangi kasher stai facendo un peccato. Punto e basta. In altre parole, in queste cose la Torah toglie la libertà di scelta. E quindi lì il libero arbitrio non viene a galla in realtà, non dovrebbe venire a galla, nel senso che è come se la Torah forzasse, torno a citare, è come se la Torah forzasse la persona quando dà un'istruzione chiara. Cioè, questo tu devi fare, se non lo fai stai in cattiva luce, se lo fai stai nella giusta strada. non ci sono due cose, la scelta esiste dove c'è una parità di scelta, che posso scegliere destra e sinistra senza che una sia positiva e l'altra sia negativa, se no non è una scelta vera, se no sono forzato dalla negatività o dalla positività dell'una o dell'altra.
Quindi
chiaro?
Non c'è il libero arbitrio, ma è come se il singolo si prendesse l'arbitrio di fare o non fare.
C'è il libero arbitrio laddove non c'è l'istruzione. Dove c'è l'istruzione sei già
in realtà,
tirato verso una...
C'è l'istruzione, non c'è libero arbitrio.
La Torah non ti dà libero arbitrio.
Esatto, ma il singolo poi si prende l'arbitrio...
Vabbè, quello per fare una vera...
Esatto, di fare,
lo
di
fai,
fare una vera...
Vabbè, sì, allora, facciamo un esempio molto semplice. Facciamo un esempio molto semplice per dare il quadro e proseguiamo. Certo. Quando io mi fermo ad un semaforo rosso, ho la scelta di camminare sul rosso o non ho la scelta?
Devi stare fermo al semaforo.
Però se voglio posso, esatto. Giusto? Esatto. Stessa cosa. La regola è che non devi passare col rosso. È vietato, è proibito. Se tu contravvieni a questa regola c'è una conseguenza. Questo non è libero arbitrio. Questo non è, in questa visione filosofica qui, questo non è libero arbitrio. Libero arbitrio è... un'altra cosa, dove io posso sì passare e non passare e le conseguenze non ci sono, la situazione è uguale, lì ho la scelta se passare o no. Ok, quindi in questo senso. Quindi fatto questo quadro qua, il Rebbe dice, torno nel filo di pensiero, scusate. Ok. Dove c'è la forza che HaKadosh Baruch Hu ti dà, l'input che ti dà, per poter sì anche fare la scelta giusta, laddove c'è il libero arbitrio, laddove non c'è l'istruzione chiara, è in una duplice maniera. Prima di tutto, come dicevamo prima, il fatto stesso di avere il libero arbitrio è una novità, perché in teoria noi siamo a servizio di HaKadosh Baruch Hu, non dovremmo teoricamente, se ci pensiamo da un punto di vista della Torah, non dovremmo avere la possibilità di uscire fuori dal dominio, per così dire, di HaKadosh Baruch Hu.
C'è il guinzaglio, il russo non ci va.
Esatto, esatto. Dovremmo in teoria metterci un guinzaglio, esatto, nel nostro rapporto con HaKadosh Baruch Hu. Lui toglie questo guinzaglio in determinati aspetti della vita, quindi questo stesso è una forza che lui ti dà.
Certo.
Molto interessante. E ovviamente questo viene a galla, come dicevo, dove non c'è l'istruzione. La seconda cosa, lui dà anche una spinta verso il bene. Lui comunque cerca di indirizzarti di più verso il bene che verso il male. In altre parole, se tu ti apri verso il bene, ti devi aprire, aiutati che Dio ti aiuta. I maestri dicono c'è una spinta da parte di HaKadosh Baruch Hu che ti spinge verso quello. Tu devi proprio essere, devi volerlo fortemente per non andare nella strada giusta. E quindi Rebbe dice, secondo questo pensiero qui, potremmo già iniziare a capire un po' la dinamica dell'istruzione o della non istruzione, meglio, che riguarda i Meragelim. Quando HaKadosh Baruch Hu ha detto a Mosè, io non ti sto istruendo, fai come risulta meglio a te, se vuoi im tirze shelach, mandali, a quel punto Mosè ha capito il messaggio. Mosè non aveva paura che c'è qualcosa di negativo qua, dice il Rebbe. Al contrario, era contento che ora HaKadosh Baruch Hu gli dà una nuova sfida, un nuovo modo di legarsi ad HaKadosh Baruch Hu, e quindi era contento di questo chidush, di questa novità, ovvero che noi esseri umani possiamo in determinate situazioni ed occasioni arrivare, come dire... quando fai il tiro a segno,
prendere il target.
Possiamo prendere, in inglese lo potevo dire anch'io, possiamo
centrare l'obiettivo.
Possiamo centrare, perfetto, possiamo centrare l'obiettivo senza che necessariamente lui ce lo debba indicare da a priori. Mosè era contentissimo, wow, siamo saliti di livello. Allora tu mi stai dicendo a HaKadosh Baruch Hu che noi, Lemata, noi di questo mondo inferiore, abbiamo la possibilità di centrare l'obiettivo voluto da te, ma come se partisse da noi, perché viene da una nostra considerazione, ma che riusciamo a farla corrispondere alla tua volontà a Kadosh Baruch Hu. E quindi quando Rashi dice io non ti comando, non ti istruisco, Rashi vuole aggiungere, dice il Rebbe, perché Rashi avrebbe potuto evitare queste parole, il Rebbe entrava moltissimo nelle esattezze delle espressioni che Rashi usa. Ci sono libri, volumi di commenti del Rebbe su Rashi. Il Rebbe piaceva molto, quando è mancata la mamma del Rebbe nel 1964, in quell'anno, 64-65, cosa che non faceva in precedenza, il Rebbe tenne un intervento ogni Shabbat. Normalmente faceva una volta al mese, Shabbat che si benedice il prossimo mese, invece ogni Shabbat, e ogni Shabbat veniva comunicato nella yeshiva quale sarà il versetto, su quale commento di Rashi il Rebbe approfondirà. E tutti andavano a studiarlo bene, e il Rebbe faceva tipo 10, 20, 30 domande su un commento di Rashi. Poi citava i commentatori che commentano Rashi, perché ce ne sono molti, e faceva vedere come le loro risposte non sono sufficienti per rispondere a tutte le domande, e poi introduceva un concetto unico per il quale tutte le domande cadevano. Questo l'ha fatto poi per quell'anno, e poi ha continuato a farlo ogni volta che interveniva di Shabbat. Quindi ci sono volumi che raccolgono i commenti del Rebbe su Rashi. In questo caso il Rebbe dice, Rashi avrebbe potuto evitare l'aspetto negativo della frase, io non te lo istruisco, ani eni mezzavelecha, avrebbe potuto dire semplicemente, mandali, come dice, le datcha, secondo la tua comprensione, se vuoi mandali, perché aggiunge anche io non te lo istruisco, è come se sottolineasse, dice il Rebbe, e Rashi vuole alludere forse per appunto come rafforzativo, come per dire non solo ti dico fallo, ma ti dico che io non te lo istruisco, come dire sottolineiamo che io vorrei che tu approfondissi nella tua mente, che tu capissi con il tuo ragionamento quale è la giusta strada, e spero e sono sicuro che tu puoi, che tu potrai farti allineare il tuo modo di pensare al mio. Inoltre dicerebbe, in qualche modo quando Kadosh Baruch Hu dice io non te lo istruisco, come appunto Rashi cita dal Midrash, sta dicendo che in qualche modo tu, uomo, in questo rientri in ciò che è scritto in Bereshit, rientri in essere davvero immagine e somiglianza del divino. Perché se tu stai al guinzaglio, sei uno schiavo, stai eseguendo quello che ti è stato istruito. Nel momento in cui io eini mezzavellach, io non te lo istruisco, non ti sto istruendo, allora il Rebbe cita un detto halachico, tecnico, che i maestri dicono nel Talmud e poi viene citato in tante situazioni, ha peshe asar hu ha peshe itir, la stessa bocca, lo stesso istruttore che ha vietato ha permesso.
Potremmo...
concludo. Allora quindi il senso è qui, io Kadosh Baruch Hu sta dicendo ora è il momento, oppure meglio, questo è l'ambito delle cose istruite, non è la tua decisione. L'ambito delle cose non istruite è l'ambito dove tu davvero eserciti il tuo potere di uomo, di essere umano, e quindi è questo lo scopo della creazione dell'uomo. È incredibile, profondissimo se ci pensiamo, ok? Secondo questo, secondo quanto abbiamo appena visto, possiamo capire dove è stato il punto per il quale i Meraghelim hanno sbagliato, il motivo per il loro errore. Prima di tutto, il Rebbe dice, se HaKadosh Baruch Hu vuole insegnare a Mosè che c'è anche un altro modo di servire Hashem, oltre a seguire le istruzioni, c'è anche il mondo che abbiamo detto prima, ovvero quello dove le istruzioni non ci sono, ma l'aspettativa c'è. Ok, quindi quel darti la libertà, quel dirti qui tu supererai o meno la prova di essere davvero in immagine e somiglianza di HaKadosh Baruch Hu, se riesci davvero a fare le giuste scelte ma da solo. Ok, abbiamo capito che HaKadosh Baruch Hu vuole trasmettere quest'idea a Moshe. Non è un caso che questa cosa viene fuori proprio nella storia dei Meraghelim, oppure c'è un messaggio in questo? Il Rebbe dice, ovviamente c'è un messaggio in questo. Questa cosa non poteva essere associata ad un altro dei momenti in cui qualcosa è stato richiesto dal popolo e HaKadosh Baruch Hu ha risposto a Moshe. No, in quei casi Dio ha dato l'istruzione. Qui invece, proprio in questo caso, non c'è stata l'istruzione. Che cosa è il messaggio? Sì, ma perché? Perché in origine? Perché proprio qua? Il Rebbe dice, è normale che è così. Perché? Perché l'invio di questi Meraghelim, questi esploratori, era chiaramente un preparativo, una predisposizione per entrare in Eretz Israel, per conquistare Eretz Israel, che questo è il fine, l'obiettivo di cosa? Dell'uscita dall'Egitto, del dono della Torah, questo è il fine finale, questo è l'obiettivo finale, e cioè l'obiettivo finale è non semplicemente di conquistare una terra, ma di trasformare una terra, un luogo terreno, in qualcosa che può essere considerato sacro, che può essere considerato un luogo in cui HaKadosh Baruch Hu dimora, tra virgolette, ok? Quindi, trasformare la terra di Canaan in terra di Israel e in terra di Eretz HaKodesh. Lo so che a noi ebrei di Roma non piace sentire terra santa perché lo usano molti altri, ma in realtà è un termine corretto. Terra santa in una terra, Eretz Israel vuol dire una terra ebraicamente ebraica, e Eretz HaKodesh vuol dire una terra sacra, santa. Ora, chi è che deve diventare una dimora per Hashem? Noi, il nostro cuore, il nostro ambiente, le nostre case, le nostre terre, la nostra terra in generale. Quindi, come va conquistata questa terra? In un modo che segue le regole della natura, non più come l'uscita dall'Egitto che era miracolosa. Ora noi dobbiamo trasformare il terreno in sacro, quindi si parte dal terreno, si parte dalla normalità, si parte dalla nostra deliberazione, dalle nostre considerazioni, non quelle istruite dall'alto. Ecco perché è proprio qui che HaKadosh Baruch Hu dice io tra virgolette mi tiro indietro per mettere a te alla prova, per dare a te la possibilità di essere te il fautore di questo percorso, perché le due cose sono esattamente una stessa cosa. Entrare in Eretz Israel significa uscire da un ambito che è simile a quello degli angeli, dove mangi, bevi, sopravvivi senza un impegno da parte tua, e dove hai vissuto in base dal momento dell'uscita dall'Egitto a livello miracoloso, ora diventa la vita reale. Quindi non ti va a braccetto le due cose: miracoli con istruzioni dirette, vita naturale, la natura, senza istruzioni dirette. Chiaramente, è ovvio. Ecco perché le due cose combaciano in maniera perfetta, come si dice, casca a pennello, no? E quindi, visto che il mondo, il terreno, rimane terreno, tu lo devi gestire perché possa essere recipiente, possa essere veicolo del sacro, anche tu uomo devi essere uomo, non devi essere un robot istruito da Dio, non devi essere un automaton, per così dire, che è gestito da un burattiere, no? Devi essere te non soltanto nei tuoi atti, ma anche nel tuo pensiero, nelle tue decisioni, nel tuo cuore. Ed ecco perché è proprio qui, nella storia dei Meraghelim, che viene fuori questo problema, questo percorso. Ed è qui che è stato l'errore, appunto, dei Meraghelim. In quanto loro pensavano che questo loro ruolo, quello loro ruolo decisionale, a che cosa doveva essere applicato, qui hanno fatto l'errore. Il loro ruolo decisionale avrebbe dovuto essere applicato alle modalità, alle maniere, alle strategie da impiegare per entrare in Eretz Israel. E invece loro l'hanno applicato anche alla decisione se entrare in Eretz Israel o meno. Questo era l'errore, questo è ciò che loro hanno cambiato rispetto alla Shelichut, rispetto alla missione che Moshe ha dato a loro, lui, come la Torah dice esplicitamente, le domande specifiche che Mosè ha detto, queste sono, ha fatto una lista, queste sono le cose di cui vi dovete informare, non c'è in questa lista l'informazione, la conclusione, quindi dobbiamo andare o no? No, abitano in città fortificate o in accampamenti aperti, la fertilità dei terreni com'è, la fertilità dei boschi com'è, il come e non il se, esattamente, tutto ciò che è conseguito in senso negativo da i Meraghelim è per questo mancato, questa mancata applicazione di ciò che era il loro ruolo nel campo specifico della loro decisione.
Invece di consegnarlo così, ci metti pure le conclusioni.
Ci sono alcuni altri dettagli che il Rebbe affronta, non posso entrare in tutto, ma andiamo alla conclusione, che secondo me è molto interessante. Il Rebbe dice c'è un legame chiaro, adesso diventerà chiaro, tra l'inizio della Parashà e la fine della Parashà. L'inizio della Parashà è la storia dei Meraghelim. Che cos'è la fine della Parashà? Qualcuno si ricorda? La fine della parasha è la parasha dei tzitzit. C'è una cosa interessantissima. La mitzvah di tzitzit è una mitzvah molto particolare, perché a Kadosh Baruch Hu, Vayomer Hashem el Moshe Lemor, lo diciamo tutti i giorni nello Shema, chiaramente quello che diciamo nello Shema, l'ultimo brano, è citato è l'ultimo brano della parasha di questa settimana, di Shelach. E la Torah parla di questa mitzvah con in dei termini che non applica nessun'altra mitzvah. Nessuna delle altre 613 mitzvot è trattata come questa mitzvah. C'è un paradosso grandissimo, perché da un lato la Torah dice di questa mitzvah uritem oto, vedrete questo tzitzit, uschartem et kol mitzvot Hashem, questo vi ricorderà tutte le mitzvot del Signore, vasitem otam e li metterete in atto. E ripete ancora un po' più avanti le mantis geru, voi indossate questo poiché possiate ricordarvi vasitem et kol mitzvotai e poi mettere in atto tutte le mie mitzvote, quasi come la mitzvah del tzitzit è la chiave di tutta la Torah, di tutte le mitzvot. E infatti la Gemara, in realtà Rambam, basandosi sulla parola dei Chachamim, Rambam dice che a Katuv Shekala, il versetto, cioè la Torah, pesa, mette sulla bilancia la mitzvah delle tzitzit in modo tale che da questa mitzvah dipendono tutte le altre mitzvot. E allora qual è il paradosso? Il paradosso è che non c'è nessun obbligo di mettere i tzitzit. Lo sapevate? I tzitzit sono un obbligo quando tu decidi di indossare un abito che ha quattro angoli. Se tu indossi un abito che ha quattro angoli, hai l'obbligo di ammettere, applicare le tzitziot ai quattro angoli. Ma se tu non indossi, per qualsiasi motivo, un abito di quattro angoli, non hai nessun obbligo di mettere i tzitzit e non hai un obbligo di indossare un abito di quattro angoli. Attenzione, non esiste questo obbligo nella Torah. Se tu non metti mai nella tua vita un abito di quattro angoli, non sei mai obbligato a mettere i tzitzit.
Quindi c'è una scelta.
Ovviamente è chiaro che i Chachamim ci dicono devi cercare di farlo, anche se non sei obbligato, non è giusto che una persona non si metta gli tzitzit, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è facoltativo. È facoltativo. E se una mitzvah così importante che la Torah dice di questo cosa che non dice di qualsiasi altra mitzvah, perché è facoltativa, sembra che viene abbassata di livello rispetto alle altre mitzvot,
in realtà
alla luce di quello che abbiamo detto cambia tutto, non solo cambia, si trasforma tutto. Qui in questa mitzvah HaKadosh Baruch Hu apre la porta alla tua decisione dicendoti che proprio perché è una mitzvah così elevata, proprio perché è una mitzvah dalle quale, come dice Rambam Maimonide, dipendono tutte le altre mitzvot, io qui voglio vedere chi sei te, io qui voglio vedere qual è la tua scelta, io qui voglio vedere se tu scegli di mettere quel giogo sulle tue spalle e dire sì, io mi metto un abito di quattro angoli per poter mettere i tzitzit, ma non è l'abito dei quattro angoli, è il senso che io inserisco la volontà di HaKadosh Baruch Hu, o allineo la mia volontà alla volontà di HaKadosh Baruch Hu, anche e soprattutto laddove non è stato esplicitamente istruito e comandato.
Mi metto addosso tutte le 613 mitzvot, sulle spalle, tra
virgolette. Esatto, esatto, mi avvolgo sulle spalle e mi avvolgo in tutte le 613 mitzvot simbolicamente.
Non essendo obbligato a fare, certo. Io non lo
sapevo. Sempre così. Allora, il Rebbe dice, tornando alla data, non è un caso che questa lezione, che questo insegnamento che riguarda il le datra, dov'è la tua mente, dove sta andando il tuo pensiero, in una direzione strana o in una direzione voluta da Kadosh Baruch Hu? Quando ci viene insegnato, al momento di Koach, 28, che siamo verso la fine di Sivan. Sivan è il mese del dono della Torah. Certo. Ora stiamo andando alla fine del mese del dono della Torah, quindi staremo entrando in un altro mese che non è il mese del dono della Torah, e il dono della Torah rappresenta l'istruzione esplicita. Noi adesso stiamo entrando in terra di nessuno. In questa terra di nessuno ci viene dato Koach, ci viene data questa energia, ci viene data questa potenza, ci viene data questa forza per dire le date ha. Io sono certo che tu, se vuoi, puoi far corrispondere Rezon ha, la tua volontà, l'Irzono, alla sua, quella di HaKadosh Baruch Hu. E soprattutto, comunque, dove si applica questo, come abbiamo detto, in cose facoltative, in questioni che non sono esplicitamente indicate o istruite. Lì abbiamo la forza di trasformare il male in bene. Il Rebbe approfondisce citando anche altri versetti della Parashah che sono legati a questo concetto. Vediamo se posso aggiungere qualcosa, perché si entra in molti altri dettagli. In pratica, il Rebbe dice, siamo alle porte dell'estate, giusto? Il Rebbe dice, se ci piace o meno, se è giusto o meno, nell'estate non c'è scuola, si fanno le cose di meno, eccetera. Quindi dobbiamo affrontare questa situazione qui con il Koach, con la forza che prendiamo da questa lezione, che prendiamo da questa energia in più che la Torah ci sta dando. In quanto, direbbe lo lega poi a Korach e alla Teshuvah, che è la parasha della settimana prossima, al digiuno del 17 di Tammuz, che è al cuore del mese di Tammuz, eccetera, eccetera. E in pratica, per concludere, il Koach di Sivan è un Koach che riguarda appunto non soltanto che è stato dato al momento del dono della Torah, come un'istruzione, ma anche per dare questa, tra virgolette, istruzione nuova su ciò che dipende da noi. E questo, quando ci troviamo nello Shabbat di Shelach, che viene del 28 di Sivan, entro pochi giorni di Rosh Chodesh di Tammuz, e il Rebbe lo lega al suo suocero, che il giorno 12 di Tammuz era stato liberato dalla prigione dell'Unione in Unione Sovietica, in quanto lui era stato arrestato per questioni di portare avanti l'ebraismo nel 1927, durante il mese di Sivan. E la prima sentenza che gli era stata applicata dal KGB, o chi era il precursore del KGB, NKVD, era una sentenza di morte. Dopo, ovviamente, molte tefilot, ma anche pressioni internazionali dagli Stati Uniti, dalla Latvia, che all'epoca era indipendente ma aveva legami importanti con l'Unione Sovietica, eccetera, eccetera, hanno cambiato questo e l'hanno trasformato in 3 anni lavoro forzato. E poi, dopo ulteriori interventi, eccetera, eccetera, dopo poche settimane, il giorno 3 di Tammuz hanno detto devi andare in esilio, è andato in un luogo lontano che si chiama Kastramà, e il 12 di Tamuz è arrivata è arrivato il telegramma che è totalmente libero. Poi è dovuto comunque uscire dall'Unione Sovietica, eccetera, ma si è salvato appunto a cavallo tra Sivan e Tamuz, e nel mondo Chabad chiaramente il 12 di Tamuz rimane un giorno tra virgolette festivo, dove si mette a fuoco gli insegnamenti del Rebbe Yosef Yitzhak e il suocero del Rebbe, eccetera. Allora lui lo legava direttamente a questa cosa. Dice, questo è l'input, lo stesso input che è quello di fare ciò che avrebbero dovuto fare i Meraglim. Cosa avrebbero dovuto fare i Meraglim? I Meraglim avrebbero dovuto trasformare il terreno in divino, per così dire. E questo è ciò che è il messaggio della Hasidut, questo è il messaggio dei Rebbe, che dicono, tu devi, proprio laddove c'è l'oscurità, devi inserire la luce. Proprio laddove non c'è chiarezza, cosa vuol dire non c'è chiarezza? Non c'è direzione. Se una persona non ha una direzione chiara, cosa diciamo? Cammina nel buio, no? Il Rebbe dice, è lì che tu devi esercitare la tua forza, il tuo koach, proprio quando pensi di camminare nel buio, applica la prospettiva giusta e questo ti illumina e questo fa sì che tu trasformi il tuo essere terreno in qualcosa di divino e di conseguenza trasformi da terreno in divino, in santo, ciò che è intorno a te. Quindi quello che Kadosh Baruch Hu ha detto a Mosè, citato da Rashi nel Midrash, ani eni metzavelecha, io non ti istruisco, fallo le date ha, fallo secondo il tuo ragionamento e la decisione e la conclusione alla quale arriverai. Questo è esattamente lo scopo di quello che avrebbero dovuto fare i Meraglim. E Rebbe dice, questo è quello che sarà visibile al momento, speriamo subito, presto, al momento dell'arrivo del Mashiach. Questa è la definizione del Mashiach, e cioè che potremo vedere chiaramente l'effetto di queste decisioni, l'effetto positivo. Ora lo vediamo meno chiaramente, ma questa è proprio la sfida. Proprio perché non lo vediamo, dobbiamo fare la scelta giusta. E di conseguenza ci si augura appunto che si possa arrivare alla fine del mese di Sivan, dove siamo adesso appunto Koach Sivan, e ancor prima di arrivare al quarto mese, il mese di Tamuz, che già Kadosh Baruch Hu ci mandi la Geulah e che potessimo appunto vedere tutto ciò prestissimo ai nostri giorni. Amen.
Amen. Amen. Amen. Grazie.